Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Se il fare fosse facile come il sapere quel che è bene fare, le cappelle sarebbero chiese e le casupole dei poveri sarebbero palazzi di principi.
Oggi incontriamo Massimo Cacciari per indagare il senso di insicurezza del nuovo millennio e lo facciamo attraverso tre autori, Shakespeare, Kafka e Beckett. Nel dialogo tra queste tre figure, Cacciari, nelle pagine del suo saggio Amletica, torna sui tre grandi miti dell'ontologica insicurezza dell'Occidente contemporaneo, partendo da Amleto, profetica anticipazione di quanto viviamo oggi, politico costretto a obbedire alla logica dei fatti, che si dibatte nel dubbio e marchia ogni sua azione di incompiutezza. Nel grande dramma del secolo passato, nello scontro totale fra i titani dell'epoca, l'uomo poteva ancora pensare di avere la propria parte, ma nel nuovo millennio l'insicurezza, che attiene non semplicemente alla situazione storica e sociale della persona, ma al suo stesso essere, sembra avere la meglio. E di questo sguardo sul mondo ci occupiamo oggi per capire come Shakespeare, Kafka e Beckett ci aiutano a meglio comprendere il nostro contemporaneo.
Marigold, marigold.
E adesso incontriamo il nostro ospite, Massimo Cacciari, attraverso le pagine di Amletica, ricompone un dialogo tra Shakespeare, Kafka e Beckett, proseguendo le ricerche sulla storia consegnate a Geofilosofia dell'Europa, ad Arcipelago e alle riflessioni che sono il filo rosso dell'inizio e della cosa ultima. Come si colloca questo testo nel suo percorso di studio e nella sua produzione saggistica, Massimo Cacciari?
Ma ha detto esattamente che questo testo sono tre saggi strettamente collegati a formare un percorso unico, procede proprio sul solco delle ricerche riguardanti l'Europa e soprattutto appunto quelle dell'arcipelago e di geofilosofia dell'Europa, che sono ormai di parecchi anni fa. Continua quella ricerca su un tema diverso. In quelle precedenti era piuttosto il tema della decisione politica, della decisione, divisione, distinzione dell'Europa anche dalla cultura orientale, dall'Asia che predominava, fino alle figure weberiane sul politico, eccetera. Qui invece è il controcanto in qualche modo di quelle ricerche. Qui al centro dell'attenzione il tema non tanto della decisione, del potere, della potenza politica, quanto invece proprio della indecisione che come un'ombra accompagna poi sempre la volontà di potenza dell'Occidente. E si parte da uno dei grandi miti dell'Europa moderna contemporanea. Proprio un vero mito, insieme a quello del Don Giovanni, del Don Chisciotte, proprio un vero mito che è la figura di Amleto, per mostrare come appunto Amleto che vive in un sistema politico, che vive in un regime politico, che vive nella crisi, cioè del momento decisivo per eccellenza della situazione politica, che è la situazione di crisi, dove per Schmitt deve valere appunto per eccellenza la decisione sovrana. Ebbene, questo personaggio che va letto come un personaggio politico, non come un psicopatico solitario, si trova nella impossibilità di assumere una propria decisione, una decisione che possa sentire come effettivamente sua. Sente di dover decidere, ma questa la capacità, la possibilità, la potenza di giungere ad una sua decisione, ad una decisione che possa dire è il risultato di un mio progetto, è il risultato di una mia conoscenza, gli viene meno. Deve decidere, deve fare, deve operare, ma questo suo fare gli appare sempre come qualcosa che non gli appartiene. E questo, ripeto, è proprio l'ombra che accompagna costantemente l'idea politica e il pensiero politico europeo. Lo si può dire in termini diversi, lo si può dire come consapevolezza che poi ciò che effettivamente compiamo nel nostro agire è sempre una parte minima o addirittura l'opposto di ciò che pensavamo dovesse essere il risultato del nostro agire, cioè la legge dell'eterogenesi dei fini, ma comunque più in generale appunto Amleto rappresenta a mio avviso questo drammatico problema dell'agire, del fare, della prassi, dell'agire politico, quindi occidentale. Questo tema del dover fare e del non saper collocare la propria azione, del dovere e del voler fare, del voler essere attivi, del voler essere al limite protagonisti, e nello stesso tempo di non poter collocare questa propria volontà in nessun contesto effettuale, si va via via approfondendo nel corso della, del pensiero occidentale, di questo pensiero occidentale che è controcanto ai grandi sistemi filosofico-politici, in cui invece l'accento cade sempre sulla possibilità effettuale di giungere a delle decisioni cogenti. In quest'altro pensiero, un pensiero scettico, un pensiero se si vuole anche nichilista o pessimista anche per certi aspetti, ecco, questa corrente giunge ad una radicalizzazione di questa posizione che già in Amleto si poteva intravedere nell'altro capitolo del mio libro, che è quello dedicato a Kafka. Anche lì abbiamo un personaggio che sembra venire dal nulla, che sembra all'inizio del libro quasi svegliarsi da un passato che balena soltanto qua e là, ma che non è certo presente alla sua coscienza come invece è presente il passato alla coscienza di Amleto, e tenta di fare in quel contesto di cui non riesce a rintracciare la trama, a comprendere l'ordine, tuttavia tenta di fare, vuole fare, anzi vuole fare per eccellenza, perché il suo mestiere, quello di agrimensore, è proprio, in qualche modo potrebbe essere interpretato come un'idea del fare, no? Un'idea del fare come ordinatore, come legislatore, come ciò che dà la misura, come ciò che dà la forma. E il suo fallimento appunto è la sua tragedia, ecco, il dramma di Amleto diventa nel castello di Kafka un'autentica tragedia. Alla fine lo sguardo di Beckett è lo sguardo che riassume e comprende integralmente questa vicenda. Il mondo della decisione, il mondo della politica è passato, mentre non è ancora definibile come passato né in Amleto né in Kafka. In Beckett ogni forma dell'agire è passata, perché non è passato soltanto l'agire, ma è passato anche il mondo dell'agire. Cioè il mondo dell'agire appare esausto, consumato. E questo è il percorso del libro. Ciò non vuol dire che non vi siano politiche, eccetera, ma sempre più nel nostro agire politico, come dire, si riflette quest'ombra potente di questo pensiero della impossibilità della decisione.
E quali sono, Massimo Cacciari, i rapporti tra questi autori e le loro opere che l'hanno portata all'elaborazione di questa sua analisi, di questo suo testo? Perché ha scelto questi tre autori per aiutarci a capire il mondo di oggi?
Perché mi sembrano i più emblematici, insomma. Cioè, il primo è il mito fondativo di questo, uno dei miti fondativi d'Europa, ed è certamente il mito fondativo di questo, del percorso che mi interessava svolgere, ripeto, come controcanto rispetto a quello che avevo svolto in geofilosofia e nell'arcipelago in particolare, perché mi sono sembrati più rappresentativi che i filosofi. La pura filosofia quasi sempre è stata filosofia sistematica, che ha cercato più o meno disperatamente di riproporre il tema dell'azione politica come effettuale volontà di potenza. Forse avrei potuto pensare a qualche pagina nicciana, ma Nietzsche in tutte le mie cose è sempre più o meno direttamente presente, quindi c'è sempre, insomma, anche se non viene esplicitamente trattato come tema fondamentale. Però altri filosofi che con altrettanta forza mi permettessero di pensare questa trama non li ho trovati. E poi Beckett, che secondo me davvero è sempre più mi appare come l'autore decisivo della Finis Europe.
Massimo Cacciari, lei ci dice quindi che il nuovo millennio sembra essersi aperto nel segno di un'insicurezza che non attiene semplicemente alla situazione storica e sociale o alle condizioni psicologiche della persona, ma al suo stesso essere. Come si manifesta questa insicurezza?
Il tema dello sradicamento dell'insicurezza, ecco, un altro autore che avrei potuto trattare in questo senso era Simone Weil. E tuttavia Simone Weil poi riscatta questa situazione di sradicamento, di insicurezza e di indecisione con un atto per quanto disperato di fede, e quindi non rientrava nel contesto che mi interessava illustrare. E tuttavia sì, ecco perché l'ho scritto, perché penso che i segni della crisi oggi debbano essere letti in questa chiave radicale, cioè dopo le grandi stagioni dell'ideologia sono state anche le grandi stagioni della politica. Sempre, ripeto, Amleto, appunto, la grande politica europea si è accompagnata anche alla figura amletica, sempre Europa è stata anche amletica. E tuttavia ormai l'Amleto è diventato, appunto, il personaggio di Kafka, sono diventati i personaggi di Beckett, e il nuovo millennio si inaugura con questa ombra della politica che è diventata prepotente, secondo me prepotente. E allora il segno di inquietudine, di sradicamento, di insicurezza che tanta sociologia contemporanea, su cui insiste tanto, non solo viene da lontano, ma in qualche modo è la radicalizzazione di questo amletismo che segna, marchia di sé tutta la vicenda e tutta la storia europea. Bisogna saperci, non è che la conclusione di tutto ciò sia pessimistico o disperata, ma certamente ora bisogna saper convivere con questa, non più semplicemente con l'ombra dell'indecisione, ma con la realtà che si incarna in ognuno di noi dell'indecisione e della relativa impotenza dell'agire politico.
Massimo Cacciari, io ricordo le sue parole tempo fa quando, parlando dell'immensità dell'opera di Shakespeare, lei ha detto: dopo la tragedia greca c'è solo Shakespeare. In realtà non finiamo mai di imparare da questo autore.
No, mai, soprattutto se riusciamo, io non ho avuto il tempo, né avrei avuto la capacità, ma se leggiamo l'Amleto con una tragedia, un dramma, un play shakespeariano che ci va strettamente accanto, che è il Re Lear, dove la demistificazione della debolezza del potere, dell'essere potere è soltanto una grande recita, e che appena l'attore scende dal palcoscenico cessa appunto di essere re, è una critica del potere, della figura, del corpo del re, come poi non ce ne potrebbero essere più alla stessa altezza. Quindi non c'è dubbio alcuno che come è impossibile, ahimè, non sentirsi a casa in una tragedia greca, se vogliamo vederci sotto sub specie eternitatis come burattini del Dio, così non possiamo non sentirci, ahimè, a casa in un dramma shakespeariano quando vogliamo analizzare la tragedia del potere. Questo secondo me è indubitabile, e non c'è postmoderno che tenga per capirci qualcosa, sono sempre i classici che insegnano.
Grazie Massimo Cacciari per queste riflessioni che ci ha regalato, e buon lavoro, a presto.
Grazie e buon lavoro.
Portraits, and I got my new red fetching leather jacket. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel like picking up roses. There's never been such grave a matter as comparing our new brand name black sunglasses. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel as pretty as princes. The green autumnal parks conducting, and the city streets a wondrous chorus singing. All these poses, oh how can you blame me? Life is a game and true love is a trophy. All these posts.
of classical torture ruined my mind. Like a snake in the orchard, I did go from wanting to be someone. Now I'm drunk and wearing flip-flops on Fifth Avenue. Once you've fallen from classical virtue, won't have a soul for to wake up and hold you in the green autumnal park, conducting all the city streets a wondrous chorus, singing all these poses now no longer boyish, made me a man. Now, but who cares what that is?
E chiudiamo questo incontro con Massimo Cacciari con le segnalazioni editoriali, qualche titolo di cui abbiamo parlato, che abbiamo citato, dell'autore ci siamo soffermati su Amletica, edito da Delphi, che riprende le ricerche sulla storia consegnate a Geofilosofia dell'Europa e Arcipelago, usciti precedentemente sempre per Adelphi, così come dell'inizio, in cui Cacciari volge lo sguardo a quel cominciamento che è il problema del pensiero filosofico, e come in Della cosa ultima. Con queste note bibliografiche si chiude questa puntata, grazie di averci seguito. Geronimo Filosofia torna martedì prossimo alle 11.35 e in replica a mezzanotte e sabato alle 9. Da Michela Daghini un saluto.